Grazie Mario e grazie agli altri colleghi, a Mario e agli altri colleghi per avermi invitato a questo seminario online. Io farò un'introduzione, diciamo una relazione di natura più generale sui principi costituzionali. Questo non vuol, farò quindi un ragionamento generale dal punto di vista di quello che dice la nostra Costituzione per capire se l'azione del governo in questi mesi è stata un'azione corretta sotto il profilo della legalità costituzionale. Questo non significa, come dire, che mi sottraggo, anzi mi farebbe invece molto piacere poi, dopo le relazioni degli altri che affronteranno temi più specifici, anche affrontare questioni più puntuali che nella mia relazione potrò affrontare soltanto così per sommi capi. Andrò quindi sostanzialmente per punti, come già evidenziava Mario, cercando però, come dire, di non tralasciare le questioni critiche sotto il profilo costituzionale da un lato e dall'altro, come dire, vorrei anche poi essere molto chiaro nell'esposizione, nel senso che vorrei anche dire qual è il mio punto di vista in maniera, come dire, il più onesta intellettualmente possibile, visto che sono chiaramente queste delle vicende che ci hanno coinvolto direttamente, è chiaro, ma ci hanno anche appassionato dal punto di vista giuridico, rispetto a quelle che erano poi le garanzie che secondo alcuni sono state rispettate, le garanzie costituzionali, e secondo altri invece non lo sono state affatto. Io partirei da un ragionamento più generale, ancora prima che affrontare quello che dice la Costituzione in materia, vorrei dire che in qualche modo in queste settimane ci siamo resi conto tutti, giuristi e non giuristi, che siamo andati di fronte, abbiamo assistito a diversi, come si suol dire oggi, modelli di governance dell'emergenza sanitaria. Un primo modello, io ne individuo tre. Un primo modello è quello che definirei autoritario, darwinistico, nel senso che abbiamo assistito ad una gestione politica e giuridica dell'emergenza sanitaria assolutamente autoritaria, volta a minimizzare la portata e gli effetti, dell'emergenza sanitaria. Toccando appunto addirittura degli estremi di darwinismo sociale. Farei rientrare in questo, diciamo, modello che mi sono così inventato io, le politiche di Boris Johnson del Regno Unito, sostanzialmente immunità di gregge, continuate la vostra vita fino a quando lui stesso non stava per perdere la sua, visto che è stato infettato e ha dovuto addirittura per un lungo e importante periodo di tempo lasciare il timone della gestione dell'emergenza sanitaria a suo vice. Gli Stati Uniti di Donald Trump, in cui non soltanto non si è fatto nulla, lasciando poi mano libera agli Stati federati, perché dal livello federale Trump di fatto non ha fatto nulla, addirittura rifiutandosi anche di portare la cosiddetta mascherina. E utilizzando poi, diciamo così, il canale mediatico, talvolta anche per far circolare fake news, e non è un caso che ci siano state poi queste rivolte che si sono verificate in molte città, come dire, la goccia che ha fatto traboccare il vaso la conosciamo bene, ma in realtà diciamo, questa reazione ha profonde radici sociali, perché si pensi semplicemente all'incidenza che il contagio ha avuto negli stati sociali più poveri, in particolar modo la popolazione afroamericana del paese, che è quella appunto tradizionalmente anche più afflitta da grandi diseguaglianze. In Brasile Bolsonaro è arrivato addirittura ad una gestione non soltanto autoritaria, lo abbiamo visto dai balletti dei vari ministri della salute che si sono succeduti, ma addirittura vero e proprio darwinismo sociale. Ricorderete la famosa dichiarazione alla fine, della signora che le chiedeva: ma forse non stai facendo abbastanza contro questa epidemia, a cui rischiamo la vita tutti quanti? E lui che risponde: beh, signora cara, alla fine moriremo tutti. E questo, come dire, non mi sembra come dire, una risposta di un leader politico, diciamo così. Per passare poi agli estremi palesemente autoritari, come la Cina, e da cui tutto è partito, come la Russia, in cui c'è stato un silenziamento totale della situazione, al contempo c'è stata una riforma costituzionale che ha prorogato ancora una volta il potere di Vladimir Putin, quale presidente della federazione, per un periodo temporale credo che possa arrivare adesso a 24 anni, fino a 24 anni di reggenza della presidenza della Russia, attraverso, diciamo, l'espediente dell'emergenza sanitaria. Qualcuno oggi notava sui giornali che sarebbe un periodo di tempo addirittura superiore alla reggenza dell'Unione Sovietica da parte di Josef Stalin. E infine poi il modello autoritario per definizione, che dà una parvenza democratica, è quello ungherese, in cui il Parlamento ha formalmente dato pieni poteri a Orban, al primo ministro, di fatto esautorando se stesso. Questo è un primo modello. Poi c'è stato un secondo modello, che è un modello che io definirei di tipo libertario responsabile o da etica protestante, che appunto è stato l'approccio che hanno avuto tutti i paesi del nord Europa, appunto ad etica protestante, al problema del coronavirus: Olanda, Belgio, Svezia, Norvegia, anche la Germania, seppur con un'intensità maggiore rispetto a questi altri paesi. Un modello in cui si punta all'immunità di gregge, questo è possibile perché c'è una popolazione inferiore rispetto ai paesi che vi ho citato, a partire anche dall'Italia stessa, che ha una densità di popolazione inferiore, le grandi città sono paragonate, se siamo all'Italia, a medi centri di provincia del nostro paese, talvolta anche piccoli medi centri di provincia, un senso di responsabilità diffuso, un'etica pubblica diffusa, e quindi continuate a vivere la vostra vita, rispetto del distanziamento sociale, niente lockdown, cerchiamo di essere tutti quanti un po' più responsabili. Il punto qual è? È che questo modello anche in qualche modo è fallito. Il Belgio è un paese in cui il rapporto alla popolazione vi è stato il più alto numero di persone morte, e la Svezia e la Norvegia, che notoriamente sono modello di democrazie socialdemocratiche, che a me ad esempio personalmente piacciono molto, hanno già da subito, già a metà maggio, fatto un po' autocritica, dicendo che la gestione dell'emergenza sulla base di queste regole era stata completamente fallimentare e che forse avrebbero dovuto fare il lockdown anche loro. Vi è poi un modello intermedio, che è quello appunto caratterizzato da un lockdown di media lunga durata, da un minimo di 20 a un massimo di 40-45 giorni, a fronte di una dichiarazione di emergenza sanitaria nazionale, con misure legislative più o meno proporzionate, utilizzando la strumentazione, gli strumenti d'emergenza, quindi nel nostro caso il decreto legge, per limitare gli effetti sociali, ma soprattutto sanitari, dell'epidemia. Ecco, questo modello mediano è il modello utilizzato dall'Italia, dalla Spagna e dalla Francia, seppur diciamo in maniera meno rigida che rispetto appunto al nostro paese o alla Spagna. Ed appunto considerato questo modello come un modello mediano rispetto agli altri due che ho provato così a ricostruire, cerchiamo appunto di comprendere in che modo questo modello si è concretamente realizzato dal punto di vista normativo, costituzionale, dell'uso delle fonti che sono state utilizzate, per comprendere se comunque questo modello in qualche modo può essere considerato compatibile con il nostro sistema costituzionale. La dichiarazione di emergenza sanitaria non è prevista dalla Costituzione, ma è prevista appunto dalla legge ordinaria, e questo, diciamo così, la dichiarazione di emergenza fatta dal Consiglio dei Ministri il giorno dopo la dichiarazione di epidemia fatta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è assolutamente conforme ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Dico questo perché si è molto discusso di quali potevano essere le forme dichiarative di questa emergenza. Alcuni hanno sostenuto addirittura che doveva dichiararsi lo stato di guerra, che è l'unica forma, diciamo, di emergenza codificata, formalizzata nella nostra Costituzione all'articolo 78. Ma evidentemente, seppure è stato sostenuto anche autorevolmente questa presa di posizione, che sarebbe dovuta fare questa dichiarazione, vi ricordo che lo stato di guerra viene dichiarato dal Parlamento in seduta comune, e in realtà noi non siamo in guerra, questo è evidente, per quanto questo evento da un punto di vista degli effetti purtroppo in termini di vite umane e in termini di trauma sociale, generale, individuale e collettivo sia la cosa più prossima che la nostra e le precedenti generazioni hanno vissuto, più prossima a un evento bellico, tuttavia non è certamente comparabile a una guerra, e comunque non c'è un nemico rispetto al quale bisogna dichiarare lo stato di guerra, c'è un esercito che sta invadendo il nostro paese. Si è parlato impropriamente anche di dittatura commissaria, e questo perché si sarebbe in qualche modo ritenuto che il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia assunto su di sé per un periodo di tempo limitato una serie di poteri che non gli competevano. Ora, al di là del fatto che questo istituto non esiste, vedremo poi che dal mio punto di vista così non è. Si è discusso anche per gli amanti dei filosofi della politica come Agamben di stato d'eccezione, rifacendosi alla famosa teorizzazione schmittiana dello stato d'eccezione, facendo dei paragoni evidentemente anche impropri. Fermo restando che lo stato d'eccezione è una categoria politica e non giuridica, tutto sommato queste prese di posizioni pubbliche non hanno nessun fondamento né scientifico né giuridico, e mi sembra di poter dire neanche storico e filosofico. La questione che si è posta concretamente è certamente quella se non si è andati verso una, come dire, il conferimento di pieni poteri in capo al governo, in particolar modo al Presidente del Consiglio dei Ministri, anche in ragione dell'utilizzo talvolta alluvionale dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Su questo tornerò specificamente. Anche qui però mi sembra che, sebbene questo cavallo sia un cavallo di battaglia utilizzato dalle opposizioni, e penso appunto alle dichiarazioni fatte da Salvini e alla Meloni sul fatto che il Presidente del Consiglio dei Ministri avesse preso pieni poteri e che doveva invece convocare il Parlamento per poter gestire democraticamente l'emergenza sanitaria, ora, al di là della mera strumentalità politica, anche perché il giorno dopo questa dichiarazione, ad esempio, Salvini e la Meloni hanno fatto una loro dichiarazione a sostegno di Orban, che invece formalmente aveva ottenuto i pieni poteri proprio dal Parlamento, quindi con un atto formale. In realtà, siccome siamo, questo lo dovrebbe sapere, come dire, al di là della polemica politica, mi auguro che lo sappiano, l'opposizione parlamentare, ma anche la maggioranza, come dopo dirò, dovrebbe sapere che noi siamo comunque una repubblica parlamentare e che se quindi il Parlamento è il centro istituzionale della nostra democrazia, perché rappresenta la sovranità popolare, il Parlamento, senza la Costituzione, non deve essere convocato da nessuno, il Parlamento si autoconvoca, semmai è il Parlamento che convoca il governo, non può essere evidentemente il contrario, altrimenti certamente non saremmo in una democrazia. Dico questo perché indubbiamente come dire, l'inattivismo del Parlamento in queste forme becere e rozze dell'opposizione sovranista, ma anche nella forma colpevole con cui la maggioranza parlamentare a sostegno del governo si è dimostrata inattiva, dovrebbero invece farci riflettere sulla qualità e sullo stato della nostra democrazia. Pensiamo semplicemente a un dato, no? L'entrata in vigore dell'app Immuni, per cui il comitato tecnico scientifico che l'aveva studiata del governo aveva detto che comunque è necessaria una legge ordinaria, cioè è necessario appunto che il Parlamento si esprima in questo modo. Ebbene, non c'è stato, e questo è un dato che vorrei evidenziare, nessun parlamentare né della Camera né del Senato né della maggioranza né dell'opposizione che da fine marzo a metà maggio, quando si è a lungo discusso sui giornali e nei vari talk show dell'opportunità o meno di introdurre queste app per controllare la circolazione dei virus attraverso le persone, non c'è stato un parlamentare, ripeto, né della maggioranza né dell'opposizione, che abbia presentato una iniziativa legislativa finalizzata appunto a regolamentare attraverso legge ordinaria l'uso di questa app, ma soprattutto un'iniziativa legislativa finalizzata a discutere in Parlamento dell'opportunità o meno di regolamentare questa specifica applicazione. E questo dimostra appunto come, al di là della retorica e della strumentalizzazione politica, il vero sconfitto di questa fase emergenziale è certamente il Parlamento, in ragione anche del mancato esercizio delle prerogative da parte del Parlamento stesso e in particolar modo dei presidenti delle due Camere, oltre che dei parlamentari, i quali, lo ribadisco, non hanno mai aperto una discussione durante l'emergenza né hanno presentato proposte di legge su questioni che invece potevano avere una rilevanza giuridica e ovviamente anche politica. In sintesi, quindi, noi abbiamo assistito ad una proclamazione di uno stato di emergenza, proclamazione dello stato di emergenza che è previsto nel nostro ordinamento e dal Codice della Protezione Civile, quindi dal decreto legislativo numero 1 del 2018 e dall'articolo 32 della legge numero 833 del 1978, che specificamente consente la proclamazione dell'emergenza sanitaria. In questo contesto, evidentemente, per far fronte alle necessità dell'emergenza dichiarata dal Consiglio dei Ministri, il governo ha utilizzato lo strumento della decretazione d'urgenza, cioè l'uso dell'articolo ha utilizzato il decreto legge ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione. E all'interno di questi decreti legge c'erano norme derogatorie della legislazione ordinaria. Questa deroga era una deroga temporale fino alla fine dell'emergenza sanitaria, cioè fino al 31 luglio. E tale deroga, ovviamente, per essere rispettosa dello stato di dichiarazione di emergenza, non poteva certamente essere derogare a sua volta né ai principi, e questo con riferimento ai DPCM che adesso vedremo, né tanto ai principi previsti dal decreto legge, né tantomeno evidentemente a quelle che erano le garanzie costituzionali. Dall'altro, trattandosi di una situazione straordinaria di necessità e di urgenza, forse potremmo dire che per la prima volta correttamente il governo ha utilizzato l'articolo 77 della Costituzione per esercitare un proprio potere legislativo in una situazione di effettiva emergenza. Se voi considerate che nell'ordinario, non nell'emergenza, in Parlamento non esiste più un'iniziativa legislativa parlamentare, ma l'iniziativa legislativa viene dal governo, il quale decide di prendere delle decisioni, di cambiare delle leggi, lo fa con decreto legge, e poi il Parlamento nei 60 giorni successivi, in un periodo di tempo molto breve, discute. Spesso il Parlamento, i parlamentari non producono neanche emendamenti, perché è lo stesso governo poi che fa un maxi emendamento su cui pone la questione di fiducia. Questo nell'ordinario, se si discute della riforma, non so, dei terreni agrari in Calabria, piuttosto che se si discute della riforma del processo civile in una determinata materia. Questo è sempre lo stesso schema, e evidentemente qui l'uso del decreto legge è improprio, perché il governo si sostituisce al Parlamento nell'esercizio della funzione legislativa ordinaria. Quindi non deve meravigliare, anzi, forse per la prima volta, essendoci la dichiarazione dello stato di emergenza, essendo, non c'è bisogno di essere dei grandi giuristi per capirlo, né dei giuristi de cure per comprendere che c'era una situazione emergenziale, e quindi come dire, l'uso del decreto legge mai come in questa circostanza è stato costituzionalmente corretto. È in tutte le altre, è nell'ordinarietà che l'uso del decreto legge è incostituzionale, ma purtroppo noi ci siamo talmente assuefatti a questo livello di gestione dei rapporti tra governo e Parlamento, e al fatto che sia il governo a sostituirsi al Parlamento per legiferare, che ormai nell'ordinario non ci facciamo più caso, ma nello straordinario, quando effettivamente il governo deve procedere con i decreti legge, parliamo di emergenza democratica, talvolta qualcuno l'ha fatta in maniera strumentale. Quindi mai come in questa circostanza l'uso della decretazione d'urgenza era costituzionalmente corretto al 1000 per 1000 dal mio punto di vista. Bisogna però stare attenti, perché qui non siamo di fronte ad una situazione emergenziale classica. No, la situazione emergenziale classica che si fa per ricorrere al decreto legge è quella del terremoto, dell'evento naturale che è circoscritto e limitato in un determinato momento storico, e rispetto al quale poi il governo interviene di emergenza per approntare risorse e mezzi e far fronte ad una situazione di difficoltà. C'è il terremoto all'Aquila, immediatamente si fa un decreto legge per stanziare soldi, protezione civile, Croce Rossa, mezzi, persone, e far fronte nell'immediato appunto al salvataggio della persona o al ripristino di quegli immobili che stanno crollando. E tutto questo in un tempo, c'è bisogno di un tempo strettissimo per fare tutto questo, proprio per consentire di salvare quante più persone possibile e quant'altro. Qui non siamo in una situazione emergenziale statica, ma potremmo dire che siamo in una situazione emergenziale dinamica. Perché? Perché c'è uno stato di emergenza prolungato nel tempo, questa emergenza ha avuto una fase acuta, si è raggiunto un picco e adesso siamo nella fase distensiva, ma la normazione, gli strumenti normativi che il governo ha utilizzato in qualche modo, come dire, non erano una conseguenza di un fatto ben concluso nel tempo. Quindi c'è il terremoto, salviamo quante più vite è possibile. No, qui la produzione normativa a sua volta influiva sull'andamento dello stato emergenziale, cercando di porre un argine alla contaminazione, piuttosto che cercando di aumentare il più alto numero possibile di posti negli ospedali, aumentando il personale sanitario. Quindi, in una sorta di nastro di Möbius, in cui la causa è l'effetto e l'effetto è la causa, chi di voi in questi giorni sta guardando una serie bellissima tedesca su Netflix che si chiama Dark, sa benissimo di che cosa sto parlando. Siamo di fronte in qualche modo a dei decreti legge che il cui presupposto è l'emergenza. Il decreto legge fa fronte all'emergenza orientando l'emergenza, ponendo, cercando di porre un argine agli effetti pandemici, per poi dopo 15-20 giorni fare un nuovo, diciamo così, quadro della situazione e incidere sulla situazione così come si è evoluta dopo 15 giorni con un altro strumento emergenziale che la riorienti ulteriormente sempre con l'obiettivo di limitare al massimo il contagio e ovviamente la perdita di vite umane. Motivo per cui si è utilizzato, si è fatto rinvio per le normative tecniche di attuazione di dettaglio a questi benedetti DPCM, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, quali provvedimenti ovviamente del governo, quali normative di dettaglio di attuazione dei principi stabiliti nel decreto legge dal governo stesso, il decreto legge come sapete poi deve essere convertito entro 60 giorni dal Parlamento, DPCM che hanno indubbiamente una rilevanza generale da Stato, sono normative in senso stretto, sono normative di grado secondario che hanno dato attuazione in maniera spesso molto dettagliata a quelli che erano i principi generali stabiliti nei decreti legge in ragione dei quali provare a appunto limitare gli effetti della pandemia. Qual è la base legale di questi DPCM? Si è molto discusso. Innanzitutto bisogna partire da un presupposto che questi DPCM, così come tutta una serie di norme ivi previste, sono andate ad incidere fortemente la libertà di circolazione delle persone per motivi sanitari, non la libertà personale, di questo parlerò subito. E quindi, come dire, da un punto di vista costituzionale, l'uso del DPCM trova un fondamento nell'articolo 16 della Costituzione, la quale prevede appunto le limitazioni di libertà di circolazione per ragioni di sanità pubblica con una riserva di legge che è pacificamente relativa. Che significa? Significa che la legge stabilisce in linea generale quali sono i principi in base al quale limitare in queste situazioni di emergenza sanitaria la libertà di circolazione e la normativa di dettaglio, quindi la normativa secondaria, che è consentita essendo prevista in Costituzione la riserva di legge relativa, stabilirà nel dettaglio appunto le misure della limitazione della libertà di circolazione. Quindi senza alcun dubbio siamo di fronte, poi approfondirò subito questo punto, ad una limitazione della libertà di circolazione a mezzo di DPCM, quale normativa di dettaglio che trova un fondamento nel principio che era nel decreto legge, ma soprattutto nell'articolo 16 della Costituzione, che nel prevedere una riserva di legge relativa per ragioni di sanità pubblica consente che norme secondarie, regolamenti o DPCM possano definire le normative di dettaglio per la limitazione di questa libertà di circolazione, purché giustificata, dice la Costituzione, e questo si è verificato per motivi di sanità pubblica. Inoltre, un fondamento, questo è un dato su cui è un po' più tecnico, rispetto al quale non c'è stata molta discussione, diciamo così, anche dal punto di vista del dibattito pubblico, che il fondamento del DPCM si trova anche nel Codice della Protezione Civile, che come abbiamo detto prevede anche la dichiarazione dello stato d'emergenza. Infatti il potere di ordinanza nella forma del DPCM, che ha un valore di atto normativo generale ed astratto per far fronte ad ogni forma di emergenza, è esplicitamente previsto all'articolo 25 del Codice della Protezione Civile. Quindi se a fronte della dichiarazione dell'emergenza sanitaria siamo in una situazione di stato di emergenza sanitaria, ebbene il governo può utilizzare lo strumento del decreto legge, può limitare la libertà di circolazione e può farlo anche con una normativa secondaria che può essere tanto il regolamento dell'esecutivo quanto il DPCM, così come previsto dall'articolo 25 del codice, che consente la deroga alla legislazione vigente per periodi di tempi determinati purché non sia in difformità con i principi stabiliti nel decreto legge e evidentemente con la Costituzione. Si è detto, ma perché, questa è una tesi anche molto autorevole, penso a Sabino Cassese, perché non si è fatto invece il DPR, il decreto del Presidente della Repubblica, cioè un normalissimo regolamento dell'esecutivo? Per un motivo molto semplice, perché un regolamento dell'esecutivo presuppone anche un parere preventivo del Consiglio di Stato, la bollinatura della Corte dei Conti e tutto un iter procedimentale amministrativo, quindi molto complesso e articolato, che avrebbe previsto, mediamente prevede, 45 giorni di tempo. Voi capite che dichiarato lo stato di emergenza sanitaria, se per ogni decreto legge che rinvia a norme di dettaglio, norme attuative, si fosse dovuto fare ogni volta un regolamento dell'esecutivo, sulla base della legislazione ordinaria e di tutto l'iter procedimentale previsto dalla legge 400 dell'88, regolamento dell'esecutivo sarebbe arrivato sostanzialmente come si diceva in quel film, a babbo morto, cioè sarebbe stato assolutamente inutile nel momento in cui, al termine di questa tranquilla rigorosamente prevista dalla legge 400 dell'88, fosse entrato in vigore. Quindi, da questo punto di vista, l'utilizzo del DPCM sicuramente più agile. Poi possiamo discutere sulle modalità improprie, talvolta politicamente, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha fatto ricorso anche in una rincorsa mediatica all'uso del DPCM. Ma se noi la guardiamo dal punto di vista del sistema delle fonti, l'uso del DPCM trova un fondamento tanto nel decreto legge emergenziale quanto nel codice della protezione civile, esplicitamente dall'alto, è una normativa di dettaglio che attua i principi stabiliti nel decreto legge e hanno portato questi DPCM delle limitazioni della libertà di circolazione per motivi di sanità che sono assolutamente compatibili dal mio punto di vista con la riserva di legge relativa per motivi di limitazione della libertà di circolazione per motivi di sanità, così come stabilito l'articolo 16 della Costituzione. Quindi arriviamo poi a un punto specifico, alla questione della quarantena volontaria, e quindi al fatto che taluni di noi sono stati magari anche oggetto, destinatari di queste forme di limitazione della libertà di circolazione. Anche qui, voi già sapete come la penso, ve l'ho detto prima, anche qui, ma questo punto è importante sottolinearlo, proprio perché, come vi dicevo prima, è importante che noi però distinguiamo tra garanzie della libertà personale e quelle della libertà di circolazione e di movimento. Taluni hanno sostenuto che queste forme di quarantena fiduciaria, volontaria, chiamatela come vi pare, non fossero da considerarsi come delle limitazioni della libertà di circolazione per ragioni di sanità pubblica, ma che al contrario potessero essere considerate come dei trattamenti sanitari obbligatori, ex articolo 32 della Costituzione, che andavano ad incidere direttamente sulla libertà personale del soggetto, ex articolo 13 della Costituzione. E chiaramente quando si parla di limitazione, soprattutto se fatta da parte del governo con un DPCM, della limitazione della libertà personale, beh, chiaramente noi siamo di fronte se così fosse, a un passo dalla dittatura, è assolutamente indiscutibile. Non soltanto perché sarebbe una rottura grave della legalità costituzionale da un lato, ma soprattutto perché ogni forma di limitazione della libertà personale comunque presuppone dei provvedimenti giudiziari caso per caso, con una valutazione concreta della situazione di ogni singolo soggetto destinatario di questi provvedimenti, e quindi oltre ad una riserva di legge assoluta che era necessaria, quindi il governo non avrebbe potuto emanare i DPCM, a questa cosa già di per sé grave si sarebbe aggiunta anche la violazione della riserva di giurisdizione, cioè che il governo stabiliva, come dire, una forma di pseudodetenzione in casa dei propri cittadini per ragioni di sanità pubblica senza che sul punto si esprimesse neppure il giudice naturale competente ex legge, nel rispetto della riserva di giurisdizione di cui l'articolo 13 della Costituzione. Ora, il punto qui qual è? Il punto è comprendere che cosa sia la quarantena nel nostro ordinamento giuridico, perché al di là di una serie anche di suggestioni, di affermazioni anche suggestive, il fondamento normativo è un po' diverso da quello che talvolta abbiamo avuto modo di ascoltare o leggere su internet piuttosto che in televisione o in qualche talk show. Innanzitutto, la quarantena non può essere considerata un trattamento sanitario obbligatorio, perché il trattamento sanitario obbligatorio, e qui subito mi collego all'articolo 13 presuppone una coercizione dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità pubblica in genere sul corpo della persona, così come è pacifico nel nostro ordinamento costituzionale, cioè conferma di questo da parte della giurisprudenza costituzionale e amministrativa, che un conto è l'articolo 13 della Costituzione che tutela la libertà personale, altro l'articolo 16 che tutela la libertà di movimento. Nell'articolo 13 vi è la garanzia, quella che storicamente è stata definita del cosiddetto habeas corpus, cioè ogni forma di coercizione o di limitazione o di esercizio di un potere autoritativo che va ad incidere direttamente sulla fisicità del soggetto. Cosa che invece non si verifica nel caso della quarantena volontaria, in cui vi è semplicemente una limitazione della circolazione. Non c'è, per utilizzare un'immagine figurata, un carabiniere che piantona la porta di tutti quelli che sono in quarantena, da un lato. Dall'altro non si può considerare trattamento sanitario obbligatorio quella che è una mera misura di prevenzione sanitaria, perché tale deve essere considerata. Qui vorrei leggere al riguardo, per capire di cosa stiamo parlando, l'articolo 1 della legge 106 del 1982, che forse non è stato oggetto di grande dibattito pubblico, ma che è il recepimento del nostro ordinamento giuridico del regolamento sanitario internazionale adottato a Ginevra il 23 maggio del 73, sulla base dei principi stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E all'articolo 1 abbiamo la definizione giuridica, che vale nel nostro ordinamento giuridico, del concetto di quarantena. Quarantena, leggo, indica la condizione o la situazione di una nave, aeromobile, treno, veicolo stradale, altro mezzo di trasporto, container, nel periodo in cui un'autorità sanitaria applica nei suoi confronti le misure atte a prevenire la diffusione di malattie, di focolai di malattie o di vettori di malattie. Quindi innanzitutto la quarantena è una situazione di fatto rispetto alla quale c'è l'esercizio autoritativo di un potere da parte dell'autorità sanitaria, decreti del Ministero della Salute, ma che afferisce non ai singoli soggetti, ma che afferisce a degli spazi, a dei luoghi, a delle ampie zone di territorio. Del resto non è che i nostri ospedali sono assolutamente pieni di reparti di misure infettive, a me non risulta che ogni qualvolta avviene ricoverata una persona che ha una malattia infettiva perché magari l'ha contratta in un paese esotico e poi gli ospedali debbano chiedere, come dire, al giudice, come dire, di confermare la limitazione della libertà personale. Si trova in una situazione di fatto in cui un'autorità sanitaria limita la libertà di circolazione di un determinato soggetto. E sulla questione delle sanzioni, anche qui, che dimostrano, anche se la vogliamo vedere a contrario ulteriormente, che non siamo di fronte ad una limitazione della libertà personale, ma della libertà di circolazione, ci saranno poi relazioni specifiche che sono state, che sentiremo dopo e alle quali io rimando. Magari non so chi parlerà dopo di me di questi temi la vedrà in maniera diversa, sarà anche interessante da questo punto di vista confrontarsi. Quindi diciamo così, quando parliamo di quarantena fiduciaria parliamo sostanzialmente, io ritengo, di una misura di prevenzione di natura sanitaria. Ora, con Mario lo diceva anche prima, insomma, parliamo anche un po' come membri dell'associazione che ci piace tanto, di cui facciamo parte, cioè i giuristi democratici. Come giuristi democratici noi siamo assolutamente contrari alle misure di prevenzione, anche perché noi sappiamo che storicamente le misure di prevenzione a cosa servono? Servono, sono servite per criminalizzare gli oppositori politici in tutte le fasi storiche, dall'Unità d'Italia ad oggi, tutti quei soggetti che svolgono attività politiche che sono un po' perturbative dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, prima o poi sono destinatari di una misura di prevenzione. È una forma di criminalizzazione, tra l'altro sine die, del dissenso politico, di chi fa determinate battaglie politiche e sociali. Quindi, come dire, tra l'altro le misure di prevenzione vengono prese dall'autorità di pubblica sicurezza alle questure sul presupposto di una pericolosità sociale che è sempre astratta e mai è concreta, e quindi sostanzialmente è un atto assolutamente discrezionale che, come dire, limita di fatto la libertà di circolazione dei soggetti ma determina anche uno stigma sociale, e storicamente così è stato utilizzato. E le misure di prevenzione, tra l'altro, sono a tempo indeterminato. Questo vale sia per quelle personali, sia ancora più grave per quelle reali, quando a essere sequestrati sono patrimoni di cui si pensa siano provento di un'attività illecita, ma non c'è un giudice che ha aperto un processo, né l'autorità di pubblica sicurezza è in grado, non ha le prove se non indizi e dicerie che così è stato, sarebbe quindi quel patrimonio frutto di un provento illecito. Ecco, dico questo per dire che certamente le misure di prevenzione a me non piacciono, soprattutto perché sono sine die e perché criminalizzano determinate categorie di soggetti. In questo caso, tuttavia, parliamo di una misura di prevenzione di tipo sanitario, in cui è possibile concretamente accertare, seppur in maniera presuntiva, ma comunque il soggetto poi sarà stato sottoposto a tamponi e a controlli, di aver potuto contrarre il virus. E poi, al contrario di quello che avviene per le misure di prevenzione personali e reali, qui il bene giuridico tutelato è la sanità pubblica. E soprattutto queste misure di prevenzione sono misure di prevenzione limitatissime nel tempo e sono soprattutto, quindi parliamo nell'ordine dei 15 e dei 20 giorni, se non di più, se dovesse esserci dubbi sull'accertamento dello stato di salute di un soggetto, ma comunque, diciamo così, limitatamente al periodo emergenziale, questo è chiaro. Mentre le misure di prevenzione classiche addirittura sono sine die, e in ogni caso c'è sempre la possibilità di impugnarle con una valutazione che qui non è generale ed astratta, ma è concreta, perché poi il soggetto potrà comunque concretamente dimostrare di non essere pericoloso dal punto di vista sanitario. Quindi si tratta di una misura di prevenzione di natura sanitaria di tipo temporaneo che, per quante criticità possa avere, mi sembra tutto sommato che non, come dire, superi tranquillamente il vaglio della proporzionalità e della ragionevolezza, anche sotto il profilo temporale, della misura utilizzata. E per quanto riguarda l'ultimo punto, invece, il problema delle ordinanze regionali, anche qui mi sembra di poter dire che siamo di fronte a un'ipotesi di scuola del fatto che in Italia non c'è stata nessuna assunzione di pieni poteri da parte del governo, perché noi abbiamo assistito al balletto delle ordinanze regionali, tra l'altro in una situazione paradossale assurda, in cui noi abbiamo 20 regioni, ma c'erano 21 ordinanze regionali, perché, come sapete, la provincia autonoma di Trento e di Bolzano, ciascuna di loro autonomamente, avendo uno statuto speciale, poi faceva anche le proprie ordinanze. Quindi 20 regioni, 21 ordinanze regionali, cioè 19 regionali e 2 provinciali speciali, più le ordinanze del governo. Anche qui, grande discussione, le regioni lo possono fare, le regioni non lo possono fare, se lo possono fare, fino a che punto lo possono fare. Anche qui ci viene incontro, si tratta ovviamente di rilievi tecnici che, come dire, difficilmente potevano essere oggetto di un dibattito pubblico, però anche qui la situazione è abbastanza chiara. L'articolo 32 della legge 833 del 78, e l'articolo 3 e 11 del codice della protezione civile consentono alle regioni di intervenire nelle emergenze, in tutti i tipi di emergenza, anche quella sanitaria, come da ultimo confermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 246 del 2019. Questo intervento però deve essere a fronte di un intervento unitario e generale volto a tutelare i livelli essenziali della sicurezza sanitaria e pubblica da parte dello Stato. Quindi le regioni non possono, i presidenti delle regioni non possono derogare alla legislazione vigente, soprattutto alla legislazione statale vigente, che a sua volta è derogatoria seppure razione tempo. A riguardo si pone il problema, sì, io sono, nome a caso, sono il presidente della regione Campania, ritengo che il governo abbia fatto bene a prendere queste 10 misure a tutela della sicurezza della sanità pubblica, io ne aggiungo nella mia ordinanza un'undicesima che è addirittura migliorativa di quella stabilita dal governo. Lo posso fare? Non lo posso fare. Ecco, la Corte Costituzionale, con una sentenza anche abbastanza risalente, la sentenza 307 del 2003, che in realtà faceva riferimento a tutt'altro, alla materia dell'inquinamento elettromagnetico, no? In cui si stabiliva su tutto il territorio nazionale le soglie di inquinamento elettromagnetico compatibili con la salute pubblica, stabilendo che potevi inquinare per ogni provincia, dico per dire, fino a 10, c'erano delle regioni che intervenivano con normativa di dettaglio, dicono sì, noi però vogliamo fare una soglia più bassa perché riteniamo che 10 sia, va bene, ma noi facciamo una deroga in meglio, se quindi poniamo il limite non a 10, come è su tutto il territorio nazionale, ma in Campania lo fermiamo a 8. Dice la Corte Costituzionale in questa presenza, i limiti di esposizione in materia di inquinamento elettromagnetico fissati dallo Stato debbono ritenersi inderogabili dalle regioni anche in melius, esprimendo essi, ove ne possono, l'adeguatezza in assoluto a proteggere la salute, ciò che nella specie non è oggetto di contestazione, il punto di equilibrio tra l'esigenza di tutela della salute e dell'ambiente e quello di consentire la realizzazione di impianti di interesse nazionale. È chiaro che nel caso dell'emergenza sanitaria i beni in bilanciamento erano diversi: ambiente, libertà, salute, libertà, salute pubblica e libertà di circolazione dei singoli soggetti. Ebbene, la Corte Costituzionale lo dice chiaramente: le regioni possono intervenire in tutti quegli spazi della normativa regionale che non sono stati oggetti di misure normative di dettaglio da parte del governo. Mentre se vi è una sovrapposizione nella regolamentazione, la decisione della regione, quale che essa sia, sia che sia una misura normativa derogatoria in peius o in melius rispetto a quello che ha deciso il governo, è comunque illegittima in violazione delle proprie competenze e quindi non può essere in alcun modo fatta. Perché il livello essenziale delle misure standard di sicurezza della salute pubblica li stabilisce il governo e se il governo stabilisce questi standard, le regioni non le possono derogare. Le regioni possono intervenire soltanto negli interstizi normativi in cui il governo non è intervenuto o ha lasciato uno spazio vuoto di libertà, di discrezionalità a livello territoriale e regionale, che può evidentemente essere riempito con un'ordinanza regionale. E ciò nonostante, comunque il governo poi ha successivamente, con uno dei tanti decreti legge, precisato, ha fatto, ha non solo precisato che il potere di ordinanza regionale poteva estendersi anche a tutte quelle materie non coperte dal DPCM sostanzialmente, nelle more dell'emanazione del DPCM stesso. Questo ab origine, all'inizio della vicenda dell'emergenza sanitaria. Alcuni hanno detto, vabbè, ma allora se nelle more le regioni possono fare le loro ordinanze come meglio credono, prescindendo anche dai valori soglia di salute pubblica stabiliti dal governo, siccome questo governo fa un DPCM ogni 15 giorni, c'è qui il DPCM oggi, ma fra 15 giorni ne faranno un altro in cui cambieranno i valori, in questa mora di 15 giorni tra un DPCM e l'altro io faccio come mi pare sul territorio della mia regione. Questa interpretazione della norma è chiaramente un'interpretazione abnorme, anche perché va a sodorare quella che è poi la ratio, in quanto si riteneva che a monte dell'emergenza sanitaria le regioni che prima avevano legiferato con loro ordinanza regionale, nelle more dell'emanazione del primo DPCM, così debba essere, credo si debba interpretare correttamente, potevano appunto legiferare, ma poi quando entrava in gioco in campo il governo con i suoi DPCM, quelle ordinanze diventavano recessive e non poteva esserci una doppia fedeltà alla DPCM e all'ordinanza regionale, a prevalere doveva essere sempre il DPCM. E in ogni caso, comunque, nei successivi decreti leggi, anche se ci sono state delle prassi irregolari e illegittime da parte delle regioni, ciononostante il governo, ulteriore prova che pieni poteri non ci sono stati, ma che forte è stato il potere dei presidenti delle regioni in questa vicenda. Pensiamo per tutti a Lombardia e Veneto, ma anche per ragioni più folcloristiche, non so, alla Campania. È evidente dunque che il governo ha anche comunque sanato eccessi di ordinanze regionali dei singoli governatori, acquisendoli, recependoli, facendone salvi gli effetti, seppur limitati nel tempo, in uno dei vari decreti legge, che adesso non mi ritrovo, ma che sicuramente qualcun altro meglio di me saprà citare. In conclusione, quindi, dal mio punto di vista, la Costituzione ha retto, vi è stato sicuramente un disordine delle fonti, Ma questo disordine delle fonti in realtà si verifica già in maniera ordinata, nell'ordinarietà, e vi facevo appunto prima l'esempio dell'abuso della decretazione d'urgenza, che proprio in questa circostanza invece il decreto-legge, lo strumento del decreto-legge è stato utilizzato in maniera assolutamente ineccepibile dal punto di vista della legalità costituzionale, con, secondo me, dal mio punto di vista, un approccio proporzionale, proporzionato e ragionevole delle misure di contenimento della pandemia, che hanno sicuramente inciso sulle nostre libertà costituzionali e hanno sicuramente limitate, ma lo hanno fatto, come dire, all'interno di un quadro di legalità costituzionale che tutto sommato ha retto e che certamente non può essere nella nostra vicenda comparata, se so per fare un esempio quello più lampante, con quello che è avvenuto ad esempio in Ungheria. Certamente so che ci saranno delle relazioni dopo di me. Di questo si parlerà, e chiaramente se voi andate sul sito della giustizia amministrativa e andate a vedere diciamo, la pagina con tutte le decisioni Covid della giustizia amministrativa, vedrete bene, insomma, esiti positivi nella giurisdizione di ricorsi non ce ne sono stati, se non su questioni veramente interstiziali, e questo è comunque un dato di cui dobbiamo tenere conto, cioè che qui la giurisdizione, anche per ragioni politiche evidentemente, potrebbe non essere, diciamo, luogo di destinazione efficace, quantomeno non in questa fase, per rimettere diciamo, in carreggiata una serie di storture normative anche a livello locale. Concludo con un'immagine che a me ha colpito molto. L'immagine di un giornalista che ha fatto un dossier a Los Angeles, si era presentato in una delle strade che è maggiormente popolata da persone senza fissa dimora all'inizio della pandemia e ne aveva trovate 100, un centinaio, tutte ammassate lungo questa strada. È ritornato dopo 2 mesi nel bel mezzo della pandemia e ha ritrovato quella stessa strada sostanzialmente deserta. Delle 100 e più persone che erano lì, ne erano rimaste soltanto una ventina. E questo giornalista è andato a chiedere a quelli che stavano lì, che cosa era successo, dove erano andati a finire gli altri 80-90 persone. E i sans-papiers, i barboni che erano in quella strada, in maniera molto, come dire, chiara, cristallina e semplice, hanno detto: sono tutti morti. E cosa ha fatto lo Stato? Sono arrivati dei poliziotti, hanno fatto un po' di strisce di segnaletica stradale per terra, facendo dei grandi quadrati, dicendo a ciascuno dei senza tetto che era presente da sempre su quella strada: bene, a ciascuno di voi dovrà vivere per i prossimi 3 mesi lì, rispettando il distanziamento sociale. E il giornalista poi ha chiesto al tizio: ma scusa, ma poi questo distanziamento sociale c'era qualcuno lì che stava lì a controllare che voi lo rispettavate o meno? E la risposta è stata: no, sono venuti quel giorno, ci hanno fatto questi segni per terra, ci hanno invitato al distanziamento sociale e nessuno li ha più visti. Qui dopo sono venuti soltanto i becchini del comune. Questo per dire che cosa? Che non dobbiamo mai dimenticare, al di là di quelli che sono i nostri punti di vista sulle misure prese in questo periodo, che il lockdown nei paesi in cui c'è stato, cioè in Italia, è stato un atto dovuto perché il nostro sistema sanitario nazionale altrimenti non avrebbe retto ad un'emergenza maggiore di quella che effettivamente si è verificata. Il lockdown è stato necessario perché altrimenti non ci sarebbero stati. Il nostro sistema sanitario non avrebbe retto al numero enorme di persone che potenzialmente poteva finire in ospedale sostanzialmente ricoverato. E dico questo per dire che cosa? Che noi non dobbiamo mai dimenticare che il lockdown non è, come dire, l'effetto, la conseguenza del coronavirus, è anche certamente l'effetto e la conseguenza del coronavirus, ma è l'effetto e la conseguenza di decenni di politiche di austerity neoliberale che hanno tagliato il nostro welfare, che hanno tagliato il nostro sistema sanitario, che hanno tagliato posti letto, che hanno tagliato risorse, che hanno tagliato soldi, che hanno tagliato personale, ed è il motivo per cui noi siamo stati costretti per 3 mesi a stare a casa perché ci avevano tagliato il welfare state. E forse quello che dovremmo imparare, quello mi auguro, almeno io ce l'avevo chiaro ben prima, qualcuno. Certamente non delle persone che ci ascoltano, ma qualcuno fuori da questo canale internet dovrebbe forse aver imparato che in un sistema democratico la democrazia non funziona se ci sono troppe disuguaglianze e che il vero virus contagioso che rischia di farci ammalare tutti è la povertà. Perché se tu sei, come nel caso dei nostri amici di Los Angeles, se tu sei un senza tetto, se tu sei talmente povero che neanche una casa c'hai, come puoi fare la quarantena a casa? E a quel punto la povertà, come vedete, non soltanto diventa un problema del singolo, che come dire, ha giocato al gioco del mercato e ha perso, ma diventa un problema sociale, diventa un pericolo di contagio per tutti quanti noi. È la povertà e la disuguaglianza che sono contagiose ed è forse la povertà e la disuguaglianza che caratterizza le nostre democrazie distrutte dall'austerity neoliberale, che dovrebbe essere il primo virus e la prima malattia da debellare nella nostra realtà. Grazie.